Tanto per parlare, con Tiziano Tussi.
Allora, buongiorno, questa è la seconda volta che ci sentiamo, sono sempre Tiziano Tussi, tanto per parlare. Questa volta parleremo un po' della questione guerra e pace, oppure guerra o pace, e o pace. Perché questa questione, questo rapporto è abbastanza complicato, insomma, di solito nel mondo del pacifismo la guerra è messa in modo avversativo rispetto alla pace, o c'è l'una o c'è l'altra. Nella storia degli uomini, degli umani, invece guerra e pace si sono sempre accompagnate in un modo più o meno intricato. Ecco, qui ne viene fuori un concetto di guerra giusta, se mai ci fosse, però per molti c'è. E faccio riferimento a un testo biblion, però questo è abbastanza recente, è del 2013, testo biblion che riguarda Bobbio, Norberto Bobbio, e il suo pensiero attorno alla guerra giusta. In questo testo l'autore, che si chiama Giovanni Scirocco, diciamo così, cerca di seguire un po' l'altalena di Bobbio sulla guerra giusta. Ora dice che esiste la possibilità che una guerra sia giusta, ora invece dice che questa possibilità non c'è. A secondo dell'apparire sulla scena a livello mondiale di armi tremende, quali l'arma atomica. Allora evidentemente di fronte a questo è difficile pensare una giustezza. L'arma atomica fa piazza pulita di qualsiasi cosa ogni volta che venga usata. Ricordiamoci di Hiroshima e Nagasaki, insomma, no? E anche lì sarebbe interessante andarsi a rivedere il testo Hiroshima Mon Amour, che era stato scritto come sceneggiatura per un film che poi era stato proprio girato nelle immediate vicinanze o comunque qualche anno dopo lo scoppio della bomba a Hiroshima. Dunque Hiroshima Mon Amour della Durami, mi pare. E quindi si può anche trovare in rete da qualche parte usato, ma forse hanno fatto edizioni nuove. Ecco, l'idea appunto è questa, che diciamo, rispetto ad armi così tremende è difficile pensare a una guerra giusta. Lì no, non c'è niente di giusto, perché impedisce qualsiasi cosa. Il concetto poi di guerra, anni fa, tanti anni fa, scrissi un pezzo sull'eticità nella guerra e venni anche contattato dal Lions Club di Pieve di Cadore, il quale mi invitò a parlare di questo assieme ad altre persone. C'erano anche dei siriani lì, che erano fra l'altro pro governo Siria, e c'era un po' di gente, quindi abbiamo fatto una discussione su questa questione, l'eticità nella guerra. Ora io ricordavo in questa questione che per esempio Giovanni Pesce mi raccontava sempre alcuni aneddoti di quando era lui partigiano. Allora Pesce chiaramente è un partigiano eccezionale, era a capo dei GAP, prima a Torino, poi a Milano, e ebbe la medaglia d'oro al valor militare, quindi cioè, un personaggio di alto spessore. Io lo conobbi verso la fine della sua vita, lo frequentai un po', e lui mi raccontò un po' di cose. Per esempio, Pesce mi diceva, ma poi deve averlo scritto anche nei suoi libri, mi diceva che quando andava ad ammazzare qualche nazista, perché questo era quello che facevano i GAP, ammazzavano singolarmente e personalmente, cioè prendevano le persone e le ammazzavano e gli sparavano, insomma, perché erano i nemici. E quindi i nazisti soprattutto, lui dice, la prima cosa che cercava di capire era come poteva scappare, come poteva tornarsene via, cioè sparare, ammazzare quello e scappare. Ecco, questa cosa mi ha colpito perché se noi pensiamo alle modalità di uso in atto adesso nelle guerre, dove i kamikaze si fanno saltare in mezzo della gente per ammazzarne il più possibile, ma uccidendo anche loro, questo mi sembrava eticamente lontanissimo l'uno dall'altro. Poi si potrà magari anche arrivare a scegliere una modalità invece che l'altra, non so per che cosa. Comunque sono lontanissimi dal punto di vista etico il pensiero, per esempio, di Pesce, la sua azione, e questi dei kamikaze che si fanno saltare in aria. E diciamo, la guerra e la pace vengono ad essere intricate l'una nell'altra dal concetto di eticità. Ci sono sempre molte guerre in atto, un argomento che è d'attualità adesso, proprio anche per queste due grosse guerre che abbiamo di fronte a noi, che sono quelle in Ucraina e quella a Gaza. Ce ne sono tantissime altre decine, che stanno durando nel mondo da decenni e che non vengono mai ricordate. Ne ricordiamo qualcuna nello Yemen, che adesso è andato agli albori della cronaca, ma fino a poche settimane fa nessuno andava a pensare allo Yemen e a quello che succedeva lì dentro. In Somalia, in Sudan c'è una guerra costante e continua fra il Sudan, il Sud Sudan e parti del Sudan stesso fra di loro, una cosa tremenda. In Indonesia, dove ci sono fenomeni diciamo di scontro tra lo Stato e i ribelli, e in altre situazioni ancora, insomma, ce ne sono tantissime. La resistenza italiana invece era fatta in relazione a quello che Pesce mi diceva. Queste altre guerre invece sono fatte in modo totale, cioè con qualsiasi mezzo, in qualsiasi situazione, quindi con missili, con uomini, con kamikaze, c'è dentro un po' di tutto. Anche in questo modo si perde appunto quel livello di eticità. La guerra in fondo può essere considerata come un'ultima razio, però è diventata, da quando l'uomo più o meno è sceso dagli alberi, come una, può dire, un'attività usuale. Ricordo quel bellissimo film di Stanley Kubrick, Odissea nello spazio, che è del 68, nel quale gruppi di umanoidi, scimmioni, insomma, si fanno guerra gli uni con gli altri per un pezzo di caverna, e alla fine il capo del gruppo vincente, che era riuscito a capire come poter fare guerra meglio agli altri, prendendo in mano un grosso, lungo osso e picchiando sulla testa di quegli altri bestioni che non avevano capito che potevano fare guerra anche così, prende questo osso e lo tira in aria. In questo movimento, con l'osso che va in aria rivoltandosi su se stesso, c'è una diciamo una intromissione di un missile che prende il posto dell'osso. Questa scena è bellissima, è sempre rimasta impressa, perché appunto è una specie di dissoluzione di un oggetto in un altro, ma in effetti non cambia niente, nel senso, l'osso era una macchina per fare guerra, e il missile può essere una macchina per fare guerra. Poi nel missile c'è una persona che litiga col computer, vabbè, questa è la storia che prosegue, però missile, osso, insomma, arma in tutti i casi. Con queste armi chiaramente si arriva ad ammazzare un mucchio di gente. Ricordiamoci che c'è una, diciamo, una famosa distinzione operata da Mao, dal presidente Mao, che dice che appunto le morti però non sono tutte uguali, alcune sono pesanti come montagne, altre leggere come piume. E lui scrive proprio così: la morte di chi si sacrifica per gli interessi del popolo ha più peso del monte Tai, che è un monte molto alto in Cina, ma la morte di chi serve i fascisti, di chi serve gli sfruttatori, gli oppressori, è più leggera di una piuma. Il compagno Chan Su-te è morto per gli interessi del popolo, la sua morte ha più peso del monte Tai. Questa è una definizione che è stata fatta nel 73. E questo compagno Chan Su-te era un soldato del reggimento delle guardie del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese. Membro del Partito Comunista, servì fedelmente gli interessi del popolo, partecipò alla rivoluzione del 1933, prese parte alla lunga marcia e fu ferito in servizio. Il 5 settembre del 1944, mentre era intento a fare il carbone di legna nelle montagne del distretto di Ansai, nello Shensi settentrionale, morì per il crollo della carbonaia. Allora, questa morte è una morte assolutamente pesante, perché, diceva Mao, questo compagno era morto per cercare di, come si può dire, di servire, ecco, i bisogni del popolo. E quindi una morte pesantissima. Quindi, da questo punto di vista, anche qui le morti nelle varie guerre non sono tutti uguali. Per esempio, per quanto riguarda la guerra in Ucraina, noi vediamo che dopo i primi momenti di grosso, come si può dire, insoddisfazione, astio, terrore, paura, c'è stata una sostituzione con atteggiamenti quasi di, come si può dire, di indifferenza o di fastidio, perché tutti i giorni ci parlano di questa guerra. La stessa cosa sta avvenendo per la guerra a Gaza, quando si vedono tutti i giorni questi servizi, queste riprese che ci fanno vedere come lì non c'è più niente, alla fine questo ci toglie il senso della sorpresa, anche della, come si può dire, della, dell'avversione, dello schifo che ci fanno queste cose, e diventa qualcosa di usuale. E quindi è una guerra, in questo caso sono guerre capitaliste, insomma, è una guerra che tranquillizza, perché alla fine uno dice: ma le questioni sono queste, le motivazioni sono queste, la guerra non si poteva non fare, la guerra non si poteva non fare, allora distruggiamo tutto, tanto c'è il motivo che appunto non si poteva non fare. In questo caso forse qualcosa si poteva fare, mentre quello che non si poteva non fare è una guerra patriottica nazionale come quella della resistenza italiana. Lì non è che si poteva scegliere se essere o non essere resistenti al nazifascismo, è chiaro che occorreva esserlo, e logicamente anche per questa situazione quasi obbligata gli italiani di allora non erano stati tutti interessati a questo, perché già questa indifferenza che oggi osserviamo per molte situazioni era presente anche nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Infatti chi per esempio abitava in campagna viveva un po' meglio di chi viveva in città, e quindi questi si disinteressavano evidentemente. Ma è una questione, diciamo, che ritorna, e la morte di persone che vengono attaccate da queste armi viene appunto definita diversamente a seconda che sia morte di un certo tipo, di una certa zona, di un certo territorio, oppure morte di un altro territorio e di altri tipi. Una delle questioni che potremmo ricordare è il rapporto fra la morte e l'infanzia. Ecco, per esempio, adesso ci fa abbastanza schifo quando noi leggiamo bambini che muoiono, e quando ce ne sono più di tanti, però pensate che a Gaza sono morti praticamente, non so, 10.000 bambini rispetto ai 22.000 che hanno fatto fuori adesso, perché sono tantissimi i bambini. Ecco, il numero nella sua totalità ci fa meno schifo che non se ne vediamo uno che sta morendo. E questo uno che sta morendo adesso ci colpisce molto, l'unicità di quella morte e la singolarità di quella morte. Pensiamo che nel Medioevo le stesse morti dei bambini non erano così pesantemente sentite, proprio perché ne erano fatte, i bambini ne facevano tantissimi, e quindi quando ne moriva uno in fondo non era così pesante la sua morte rispetto al senso che noi diamo adesso. E questo lo dico per individuare questa questione, cioè che il tempo, le considerazioni che possiamo fare della morte cambiano a seconda del momento storico. Quando si investe evidentemente molto su un figlio, come adesso accade, evidentemente ogni morte assume un valore più significativo. Mentre quando di figli ce ne sono molti, evidentemente questo non è. La stessa considerazione anche per le persone adulte, naturalmente. E finisco con questa citazione del rapporto qualità-quantità, che è importantissima, ricordando appunto un filosofo della scuola di Mileto, siamo nel VI secolo a.C. in Grecia, Anassimene o Anassimene, a secondo dell'accento che vogliamo usare, il quale appunto diceva, e la faccio breve perché è già un po' che sono qua, appunto diceva che la quantità influisce sulla qualità, e quindi con la differente quantità noi possiamo avere anche una differente qualità. E per quello che vi dicevo, se si fanno tanti bambini una questione di un tipo, se se ne fa una solo, la questione in un altro. Grazie.
Tanto per parlare, con Tiziano Tussi.